Noi abbiamo visto velocemente che cosa ci si può aspettare dalla figura di tipo decorativo. Abbiamo detto che può avere degli effetti negativi e sostanzialmente questi effetti negativi si sono un po' concentrati su questo, cioè sul fatto che in alcuni casi può non attivare il giusto schema di interpretazione. Cioè vedo la figura, la mia elaborazione del testo è di tipo un po' superficiale, un po' improvvisato, non ho tanto interesse a analizzare il testo in profondità, ma mi faccio un'idea che può essere scorretta. A parte questo, in fondo le altri tipi di rapporto, le altre tipi di effetto della figura decorativa sulla comprensione e sul ricordo del testo, in fondo non sono scorretti, sbagliati, non portano degli effetti negativi, anzi, abbiamo visto che c'è l'attenzione nei confronti della figura, no? Abbiamo visto che c'è l'attivazione di una via di interpretazione, cioè viene suggerito un certo punto di vista, un certo occhio con cui puoi leggere il testo, si ha un effetto positivo perché la PIL è quanto ha un effetto subito nella nostra valutazione dell'usabilità, dell'affidabilità di un sito, no? Quindi quando c'è un sito grazioso, con attraente, no? Ci sembra che abbia anche altre caratteristiche positive, anche se poi nei fatti osserviamo che non è così, no? Rimane insomma questa prima sensazione di piacevolezza. E quindi abbiamo detto, beh, vedi, allora c'è un po' una convergenza nel dire che anche queste figure, così un po' anche umoristiche a volte, non tutto, la figura decorativa non è sempre umoristica, la figura decorativa è di tanti tipi, no? Però diciamo la sua caratteristica principale è che non descrive, che non rappresenta quello che c'è nel testo, ma soltanto una parte spesso, no? Solo una parte, e sottolineando un aspetto particolare, come qui, no? Avevamo analizzato questa figura che proviene dall'educazione alla salute, abbiamo detto, non mi basta, devo anche leggere il testo, perché la figura rappresenta soltanto un aspetto, però abbiamo visto che ha avuto degli effetti positivi sull'attenzione, la comprensione, eccetera. Certo, attenzione, ci siamo detti, perché noi sappiamo che la lettura spesso è superficiale. Possiamo dare per scontato che diamo un lungo testo, una lunga infografica e che tutto verrà letto. No, pensiamo, ognuno di noi può pensare per esempio al modo in cui legge i giornali, no? Diciamocelo, uno cerca un po', no? Fa un po' uno skimming delle informazioni per trovare quelle che gli servono, perché abbiamo troppe cose da fare, spesso il tempo è la nostra risorsa più sacrificata, no? Bisognerebbe fare tante cose, ma il tempo è quel che è, e quindi spesso, a meno che non vogliamo studiare per un esame, prendere 30, che allora invece in quel caso bisogna dedicare tutto il tempo che ci vuole, no? Se no di solito la nostra lettura è un po' così. Quindi, se la nostra lettura è frettolosa, allora dobbiamo tener conto che non possiamo mettere nel testo tutte le risorse, magari poco informative, che ci piacciono, no? Ma bisogna fare un po' delle scelte anche tenendo presente che alla figura di tipo decorativo posso affidare poche informazioni. Abbiamo parlato poi della figura di tipo rappresentativa, che invece riproduce, no? Riproduce quanto viene detto nel testo, a volte è importante, è necessario, perché altrimenti magari non capiremmo. No? Quindi a volte la figura ci serve perché ci dà un'informazione concreta, un'implementazione, una realizzazione di quanto detto nel testo, che ci rende più immediata la comprensione e anche il ricordo. E teniamo presente la figura rappresentativa, è quella più frequente. Se noi prendiamo un libro, un testo, un sito, molto più spesso le figure sono di questo tipo. Abbiamo parlato però anche della figura che ha uno scopo di organizzazione, che ci mostra come le informazioni sono organizzate, come nelle mappe o nei grafici, per esempio. Riprenderemo questo concetto di grafico la volta prossima, quindi dedicheremo un po' più di spazio. Poi me ne rimane due qua. Secondo questo schema, però, non so cosa sta succedendo. Allora, secondo lo schema di Levin, Carney, che abbiamo visto all'inizio, ci sono questi cinque tipi di figure. C'è chi ce n'ha quattro, c'è chi ce n'ha tre, nomi un po' diversi. Per esempio qui l'articolo di Lenzner distingue tra due addirittura, no? Non gli interessa guardarli tutti, distingue soltanto tra una figura di tipo decorativo e una di tipo istruzionale, informativo. Io ho detto all'inizio, ciò che conta è che un po' tutte queste distinzioni distinguono tra una figura di tipo decorativa e una di tipo più informativo, istruzionale, no? Cioè che dà informazione, più informazione. Qui però vi propongo questo schema, questa distinzione, questa categorizzazione di Levin, Carney, eccetera, e ne distinguono cinque. Senza fissarsi, no, su questi nomi o su questa distinzione, ma riprendiamo questa perché secondo me dà alcuni elementi per pensare. Allora, a che ci serve questa figura di tipo interpretativo e che cos'è? Allora, la figura di tipo interpretativo migliora la comprensibilità di un concetto o testo difficile, consente di superare una situazione di stallo, suggerisce uno schema di interpretazione. Abbiamo già visto questo esempio, no? Vi ricordate il testo di laboratorio di Bransford, no? Che rende praticamente impossibile capire il testo fin tanto che non ho anche l'informazione visiva che mi mostra di che cosa sto parlando. Quindi, la figura è una figura che mi dà lo schema di interpretazione, mi fa superare una situazione di stallo in cui io non capirei semplicemente di che cosa stiamo parlando. O un altro esempio, se volete ve lo leggo, provate a fare una figura rispetto a questo testo. Allora dice questo. Provate a fare una figura, voi fate il disegno, io ve lo leggo, voi fate il disegno. Dice, allora, ogni sabato notte quattro buoni amici si mettono insieme, Jerry, Mike e Pat. Quando questi arrivano, Karen sedeva nel living room, che scriveva qualche nota. Allora, velocemente prende le sue carte e si alza per salutare i suoi amici alla porta. Va detto anche, traducendo un po', si chiarisce il senso, ma non resta più ambiguo. Loro la seguono nel salotto, come di solito. Ah no, come di solito, non riescono a mettersi esattamente d'accordo su cosa to play. E qui se lo traduco, insomma, diciamo che è disambiguo. Jerry, alla fine, prende un panchetto e mette le cose, sistema le cose. Finalmente cominciano to play. Karen la registrazione di Karen riempie la stanza con una musica dolce, piacevole. No, vabbè, non posso tradurlo, scusate questa gaffa. No, leggetelo da solo e ditemi di che cosa si sta parlando, perché se lo traduco vi spiego. Comunque è semplicemente un altro esempio di questi di testo che rende difficile individuare lo schema di interpretazione. Ipotesi? Prime due, dai. Musicisti, dice. Beh, sono andata. Perché andate avanti? Musicisti, va bene? Siete d'accordo?
Per fare delle prove.
Dei musicisti. Ecco, quindi sono dei musicisti, oppure ma non c'è una soluzione, solo quali sono le dei giocatori di carte, sì. Quindi qui le interpretazioni più comuni, no, riguardano il fatto che giocano a carte, quindi a cosa giocare o cosa suonare, no? Cominciano a giocare o a suonare. Mike Notice ha notato che la mano di Pat ha molti diamanti, no? Cioè sono, credo, i mattoni, gli ori, non so come si dice. Quindi, a seconda, vabbè. Era giusto per farvi vedere che ci sono tante di queste ricerche, no? Che cercano di studiare il ruolo degli schemi nell'interpretazione dei testi, no? E quanto alcuni suggerimenti possono stimolare un'interpretazione oppure un'altra. Allora, la figura di tipo interpretativo nel contesto più estremo, no, è questo, in cui ho il testo estremamente ambiguo e l'informazione, per esempio quella visiva, mi può aiutare a capire, a individuare lo schema di interpretazione. Naturalmente questo riguarda materiale da laboratorio, però riguarda anche il testo complesso, che io non capisco perché mi mancano le conoscenze precedenti utili a capire, no? Allora, ci sono ricerche che hanno dimostrato che quando io ho un testo che è solo definizioni, senza esempi, senza niente di concreto, è veramente difficile, no? È tanto difficile leggere un testo che non ha esempi, dettagli, che mi consentono di capire le informazioni più generali, principali. Allora, in questi esempi, come dire, io le conoscenze le avevo, semplicemente non mi riusciva a attivarle. A volte però il concetto è nuovo. Il concetto è nuovo, voglio spiegare, voglio mostrare un'informazione. Un'informazione nuova. Come posso fare? Una delle possibilità è utilizzare le analogie visive. Analogie visive che utilizzano il modo di pensare che c'è tipico. Noi tendiamo a commentare, vedere, interpretare il mondo in modo analogico, attraverso delle similitudini. L'atomo è come un sistema solare, no? Cioè utilizziamo dei concetti che possediamo per interpretare quelli nuovi. Qui si mette si vuole mostrare l'analogia tra il funzionamento di una pompa e come funziona la pressione del sangue, no? Ho un concetto noto e sfrutto questa conoscenza anche per far imparare nuovi concetti. L'atomo è come un sistema solare, vi dicevo, è un'analogia che mi consente di portare ciò che so di uno dei due termini all'altro. Quindi so com'è l'atomo o so cos'è il sistema solare, no? E trovo e porto le mie conoscenze al concetto nuovo. Certo, bisogna che i due concetti siano vicini, siano effettivamente simili, non siano più le differenze che non le somiglianze, perché altrimenti io non posso sfruttare questo meccanismo. Poi bisogna che il lettore conosca, abbia quelle conoscenze, mi devo accertare di questo, perché altrimenti gli do due cose da imparare contemporaneamente invece che una. Allora, tanto più questa mappatura tra le caratteristiche di uno dei due termini è ricca, no? Tante più sono le somiglianze e tante più è il vantaggio che posso pensare il mio lettore avrà. Se invece sono tante le differenze, allora il vantaggio non è così forte. E poi uno strumento, un mezzo che viene usato molto, per esempio viene usato molto nel campo della pubblicità, è quello delle metafore visive, come in questo caso. Due esempi utilizzati da uno studioso che si chiama Forceville e che forse è il primo che ha parlato di metafore visive. Allora, che cos'è una metafora visiva? È anche di metafore multimodali, cioè che in parte scritte, in parte visive. Allora, la metafora visiva rappresenta, aspettate, l'ho saltato, non l'ho scritto, sembrava averlo scritto. Allora, la metafora visiva rappresenta un concetto e lo associa ad un altro. Perché io mi ha saltato una. L'amore è un campo di battaglia. Allora voglio dire che hanno qualcosa in comune. Anche in amore voglio fare danni al mio nemico, uso delle armi. Voglio fare dei prigionieri, non so, ditemi voi, no? Che cosa significa, no? Quello che voglio sottolineare è che se io metto insieme due concetti in una metafora, voglio portare con me gli attributi, con tutto ciò che caratterizza un concetto all'altro. Quindi la vita è un viaggio, questa caffettiera, vedete, è come un servo per voi, vi servirà sempre. Questi computer, ora è piccolino, non si vede tanto bene, no? Questa pubblicità rappresenta una musica in cui queste piccole icone sono dei computer, degli schermi di computer. Non so se è efficace o meno, no? Però quello che vuole dire è che è come una musica, no? Cioè utilizzare questi computer è come una sinfonia da come funzionano bene. Non so se potete leggere. Too many people eat on the street. Troppa gente mangia per strada. Questa è l'etichetta che c'è su tanti prodotti alimentari, no? A cui c'è scritto le calorie, la composizione, no? Sono tutti e tre delle pubblicità progresso, no? Che denunciano i problemi di alimentazione di tante persone. Allora, la metafora, la similitudine, dovrebbe essere un sistema, uno strumento che ci consente di creare un collegamento veloce, facile, tra due concetti. E trasferire le caratteristiche della fonte al target facilmente e velocemente. Si diceva prima, no? Poco spazio, poco tempo, il mio lettore ha poco tempo. Se riesco a costruire una metafora efficace, posso in pochi secondi dargli un'informazione ricca, no? Come queste. Questi sono molto ben costruiti, no? Non pensate a queste pubblicità a progresso. Certo, non è tanto facile, ma la metafora visiva o non visiva, no? La metafora può essere anche verbale, ma insomma diciamo che in questo caso prendiamo in considerazione le metafore visive. Le metafore visive sono nate forse nel campo pubblicitario, però si sono trasferite anche ad altri campi. Per esempio, se andiamo a vedere le presentazioni in PowerPoint che vengono costruite per la presentazione a convegni, vediamo che ci danno degli esempi che possono essere letti sotto questa chiave di lettura. Allora, avete presente SlideShare, no? Quel sito dove uno può pubblicare le proprie presentazioni. Allora, come esempio, vi voglio fare vedere questo startup marketing, perché è su un argomento di cui magari non siamo esperti, però sappiamo qualcosa, possiamo capire, no? Possiamo valutare l'efficacia di questa presentazione. Allora, qual è il mio punto qua? Il mio punto è che sempre più si utilizzano delle immagini anche all'interno di queste presentazioni, e il meccanismo che si vuole attivare è questo, no? Cioè io velocemente do un'informazione, utilizzo delle suggestioni visive per dare tutta una serie di informazioni su quel concetto che, se dovessi dire a parole, dovrei scrivere un sacco di testo. Invece, faccio vedere un cielo azzurro con sopra la mia parola chiave e do l'impressione di dire che quello che mi interessa. L'e-learning è come un cielo azzurro. L'e-learning è come un grande quercia. Non so, tutta una serie di metafore o altri trofi che portano con sé un significato, no? Io porto con me un senso. Adesso vi faccio vedere un esempio. Allora, quindi, startup marketing, avete un nuovo prodotto. Cosa vedete? Poi ci torniamo. Volete essere virali? Ma il marketing tradizionale non funziona. Uno, compra della pubblicità. Due, più distribuzione. Tre, vendi più prodotti. Quattro, fai un profitto. Questa è la macchina del marketing tradizionale. Non funziona perché i consumatori hanno più scelte e meno tempo. Non funziona perché lo startup non ha i soldi. Avete bisogno di qualcosa che tira su il marketing per migliorare il vostro startup. Spingete il bottone per acquisire utenti, costruire un brand e essere raccomandati. Questo è testuale, ok? Costruire un prodotto interessante. Market to della gente che può avere un'influenza, costruire lealtà. Allora, uno, costruire un prodotto interessante e così via. Difficile, eccetera, eccetera. Torniamo indietro. Non tutte, allora alcune di queste, il mio punto qui è che alcune di queste pagine sono difficili da capire, perché l'associazione tra l'informazione verbale e quella visiva può essere chiara per chi l'ha prodotta, ma meno chiara per chi se la trova di fronte. Allora, il meccanismo su cui si appoggiano queste rappresentazioni visive, no? Usate anche nelle metafore o negli altri, nelle similitudini, eccetera, questa associazione è potente, ma quando? Quando viene capita. E qui io vedo l'associazione con le figure decorative che hanno un impatto però negativo. Cioè, se io non capisco, che vuol dire? Su me non ha effetto, no? Allora, noi qui adesso la guardiamo, questa immagine, e diciamo, cosa vedo? Cosa vorrà dire? Fino a che non troviamo significato condiviso. Ma quando sono in un luogo e questa presentazione scorre veloce, non ho mica il tempo di chiedermi che cosa vuol dire, no? Quindi posso perdere il suo significato e l'informazione, invece di essere efficace, è persa. Allora, cerchiamo di capire per noi cosa vuol dire questa e poi dopo facciamo una piccola pausa. Che cos'è? You have a new product.
Posso dire, io ho capito. Perché tu hai un nuovo prodotto e che c'entra tra quello per Tori con l'Evenente sopra e non ho capito che c'entra. Poi dopo le altre slide richiamano una poca accessibilità del prodotto da parte degli utenti. E allora mi sono detto, forse quell'immagine di prima sarà meglio qua, nel senso che se un utente cerca di raggiungere questo prodotto e non ci riesce, un po' è possibile rappresentarlo anche in maniera abbastanza efficace con questa immagine qui, perché l'utente che cerca di prendere il prodotto, invece di prendere il prodotto, ottiene la trappola e quindi non ottiene né il prodotto, in più si perde anche il cliente, perché si dà un'immagine di difficoltà di accedere al prodotto, di avere qualcosa di negativo in cambio.
Quindi lei dice qui, io voglio dire che ho un nuovo prodotto, ma che per i miei utenti ottenerlo è difficile. Ok. Sì. Siete d'accordo? Ci sono altre interpretazioni?
Io avevo forse che ho un prodotto capace di attirare il cliente nella mia tavola.
Quindi io vorrei vorrei che con questo nuovo prodotto si potesse acchiappare qualche cliente.
Io l'ho visto come una trappola per topi, però una fotografia che non so. È nuovo perché normalmente una tavoletta veleno senza niente, solo con il meccanismo. Lì si intravede che viene depositata una foto e questa dovrebbe essere la novità. Cioè, sulla tavoletta c'è una rappresentazione figurativa.
Ah, ecco, lei dice.
Questo rispetto all'esigenza di trappola. Novità dovrebbe essere stata quella, siccome stiamo tanti cose fotografici in questa epoca, hanno messo una foto anche lì che non c'è.
Ma sembra la figura di un topo. Sembra la figura di un topo.
Non solo di un video.
Quindi dite. Possiamo avere delle interpretazioni divergenti, direte voi, vabbè, che importa, no? Più o meno, comunque il concetto è chiaro. E tuttavia è un'occasione sprecata, perché ho pensato che avrei ottenuto uno stimolo, no? Che avrebbe catturato l'attenzione e avrebbe anche portato tutta una serie di significati che mi interessa portare attraverso la figura, ma se questa interpretazione non è condivisa con i miei utenti, ecco che è abbastanza inefficace. Questa qui al limite si capisce, giusto? You want it to go viral. Vuoi che sia virale? Tutti qui che ballano, che è questa penso che sia più facile. Ecco. Non funziona perché i consumatori hanno più scelte e meno tempo.
Prima c'è la scelta del tempo. Qua perché il cliente non vuole sentire, non vuole essere attento e che non è capace perché come un bambino è incapace di capire quello che serve o no.
Quindi è un'aggiunta, lei dice, non funziona perché i consumatori hanno troppe scelte, no? Poco tempo e in più non sono neanche disposti a perdercelo il tempo, no? Hanno tanti stimoli, non sanno, insomma sono così piccoli, no? Le orecchie tappate, quindi è un'aggiunta di caratterizzazione sul bambino. Beh, questo è più immediato, no? Lo startup non ha i soldi. Aspettate. Questo, vabbè, notevole. Remarkable is hard. Vabbè, difficile. Vi faccio una scelta personalizzata. Oh, qui si va. Ecco, questo non va. Bisogna dare il mercato a degli influenzatori, delle persone con influenza, appassionati. Vabbè, accendiamoli. Dove li trovi? Ecco, questa è anche carina. Fai la domanda. Chi ascoltano i miei clienti? Condividiamo questa interpretazione?
Beh, sì, se devo individuare chi sono gli appassionati di influenza, devo sapere chi ascolta.
Sì, e cos'è questa figura? Che rapporto c'è?
Beh, di solito si ascolta il gruppo dei pari, diciamo, cioè si ascolta persone che si ritiene abbiano caratteristiche abbastanza.
E questo è un controllo.
Quindi questo qui, questa figura, questo soffione, non so come lo chiamate. Questo soffione sono
gli altri significativi che si raccolgono attorno all'interesse comune.
Anche i clienti che seguono la lettera.
Esatto.
Sì. Quindi questa figura è abbastanza significativa, no? Perché ci suggerisce tutti questi significati e tutti collegati, diciamo, no? Abbastanza collegati. Vabbè, questa è... lungo, quindi io vi faccio una selezione. Ah no, l'ho finito. Bene, finito. Allora nulla. Volete che ci prendiamo due minuti? Ecco, tornando alle nostre metafore visive, no? Qui c'è un esempio usato in una ricerca della Barbara Phillips che studia la capacità, insomma, analizza, prende in considerazione, no? La capacità di comprendere questo uso delle figure come metafore nella pubblicità, appunto, no? Per cui qui per esempio vedete un esempio di un ad, una pubblicità creata giustapponendo una foto di questa collana di perle, no? La foto è brutta, ma insomma sono perle ed è la pubblicità utilizzata per il dentifricio Kingfisher, no? Quindi l'idea è: se ti lavi i denti con questo dentifricio, avrai un sorriso che è come perle, bianco, bello, splendente. E come questa, insomma, ce ne sono altre di questo tipo. Allora, che cosa fa la Philips? Cerca di vedere se noi condividiamo le interpretazioni di questo stimolo così come di altri. Allora qui vedete in questo schema, in questa tabella, una serie di pubblicità, adesso non le riproduco tutte, vi ho riprodotto soltanto la prima, questa del dentifricio. La Philips propone questa distinzione tra implicature forti e implicature deboli. Che vuol dire? Un'implicatura è quanto è l'interpretazione, diciamo, non esplicita del materiale che ci troviamo di fronte, e che può essere forte nel caso sia condivisa, oppure debole quando è legata al proprio vissuto, alle proprie esperienze personali. Come si ricava questo? Beh, lo ricava chiedendo di dare un'interpretazione di questo materiale, no? Chiede: mi puoi descrivere questa figura? Quali sentimenti ti sollecita e cosa pensi che l'autore volesse dire con questa rappresentazione, e che cosa nel testo, nella figura te lo fa pensare, no? Su cosa basi questa interpretazione? Allora vede che alcune vedete, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubblicità. Per 4 di queste ci sono delle implicature forti, cioè c'è molta condivisione dei significati, ma due addirittura non hanno nessuna implicatura forte, cioè condivisa, stimolano soltanto delle implicature deboli. Allora questo significa che l'intenzione del disegnatore non si è avverata, cioè la figura in questo caso ha portato a dei significati che sono diversi, magari benissimo, no? Ma possono essere anche poi invece sviluppati dei significati che sono contrari a quelli che uno voleva dare, e quindi, soprattutto nel caso della pubblicità, questa cosa non è no? Così una cosa positiva. Per esempio, proprio questo primo che avevo scelto perché era anche più evidente, no? Vedete quante, la percentuale di implicature forti è tanto, no? Allora è alta. L'esempio è questo dentifricio può rendere i tuoi denti così bianchi e splendenti come un filo di perle. Però c'è chi dice, vedi, vuol dire che è usato dalla gente ricca. Quindi magari è costoso, allora non lo comprano. Quindi, da questo e da altre ricerche nel campo dell'uso delle metafore nella pubblicità, si è visto che spesso chi produce questi materiali ha delle intenzioni che però non verifica se si sono realizzate, no? E quindi, per esempio, in una di queste ricerche, la Philips con McQuarrie avevano visto che con il tempo la gente riusciva, no, a interpretare queste metafore anche un po' difficili, no? Però che molto dipendeva dalla cultura di provenienza, quindi c'è una forte influenza della capacità di interpretare nello stesso modo, per cui per esempio con lettori di altre culture l'interpretazione a volte era diversa perché non si condividevano gli schemi che si volevano richiamare, attivare, che a volte l'interpretazione era diversa. Quindi ci vuole allora, ricapitolando, la metafora, no? Come figura che fornisce un'interpretazione, può essere molto efficace e veloce, porta un sacco di informazioni, cioè se passa con sé, porta anche tutti gli altri attributi, che magari dire non sarebbe imbarazzante, no? Quasi, insomma, a volte non, uno preferisce non dire tutto, non so, nel campo della pubblicità, ma porta con sé tante informazioni, piace al pubblico anche, perché quando viene capita che è un po' difficile, è quasi un po' come una cosa enigmistica, no? Uno deve scoprire, se lo scopro mi diverto un po' e questo provoca un ricordo maggiore dell'informazione, però bisogna anche tenere presente che può darsi che questa interpretazione non sia condivisa, non venga capito, venga capito in un modo diverso. Quindi bisognerebbe accertarsi di aver prodotto dei materiali che vengono compresi e vengono compresi in un certo modo.
Come si può fare un campione di utenti?
Beh sì, no? Per esempio è utilissimo fare descrivere il materiale da parte di qualche volontario, no? Che è il target del nostro materiale. Proprio queste domande della ricerca del 97 della Philips, secondo me, sono adatte della loro semplicità, poi, no? Perché quello che dice è, appunto, descrivi la slide, quali opinioni, quali sentimenti ti sollecita, secondo te cosa vuole comunicare, no? Già dalla descrizione uno capisce, no? Cioè anche senza porre tante domande, chiedendo di descrivimi per piacere quello che vedi, uno ricava abbastanza informazioni. In queste ricerche, alcune di queste ricerche, proprio si vedeva come non tanti disegnatori, anche progettisti molto bravi, però non ci avevano pensato neanche, no? La possibilità di non poter essere interpretati nel modo che intendevano. Invece, insomma, chiaramente c'è moltissimo l'effetto della cultura di appartenenza, ma anche in senso l'età, no? Le conoscenze che uno ha sono diverse, quindi senza voler ricorrere, no, così a diverse culture.
Ma sì, il prodotto quando si fanno questi test.
Non ho capito, scusa.
Si indica il prodotto quando si fanno questi test per verificare.
Beh, si può fare presente.
Cioè, il dentifricio, che ne pensi di questa sorta di sorriso?
Beh, no, lì vede, gli hanno chiesto cosa vedi, che cos'è. Che cosa intendeva, no? Quindi c'ha tutto lì, no? C'ha tutto il materiale lì.
C'è tutta la pubblicità, quando si capisce cos'è.
Si dovrebbe
non
capire.
Cioè,
dice come ah, vabbè, ora per l'appunto non ce l'ho dietro la figura, no? Ma lei c'ha la figura che può ricavare dalla tutto, a tutto. Tutto, gli dà tutto, gli dice dammi la tua interpretazione di questo.
Dico, quella della collana, a me dava più l'idea di un gioiello regalato a una donna.
No, vabbè, ma ora io ve l'ho confezionato qui insieme alla parte del testo, c'è l'abstract, no? È chiaro che è tirato fuori, no? Qua. Poi questa è anche una ricerca vecchia, per cui la foto è anche brutta, molto di più di quello. Dopo ve ne cerco, ve ne metto online un altro che è di una ricerca più recente, per l'appunto non l'ho salvato, sulla pennetta. Vedete, no, come è organizzato il materiale. Comunque, sullo schermo, tutto insieme, sia lo slogan se c'è e sia l'informazione visiva, cosa vedi, descrivi, che voleva dire, insomma, semplicemente.
Cioè nella fase della progettazione chi sceglie l'immagine, prepara la pubblicità o comunque il testo abbinato deve avere ben chiaro il suo target di riferimento, perché per esempio vedo a scuola che quell'insetto piccolo
se
avessi anche qualcosa e non è scritto dai bambini, non è scelto perché su una io ho creato un angolo dove c'è la possibilità di prendere dei materiali da leggere, da guardare, ho fatto questo angolino con lettura, con qualche cosina eccetera, c'è il pacco degli inserti che io rigorosamente porto ogni martedì, ma nessuno
lo guarda.
No, vuoi colori pastellati, vuoi immagini appunto che probabilmente non sono chiare come riferimento, fatta eccezione di non so se c'è il dinosauro, ma già in bambini più piccoli, non è per i ragazzetti di 10 anni, vedo che
non gli piace.
Il giornale dedicato a loro non viene letto.
Non so, guardiamola, vediamo perché. No. Magari non è divertente. C'è questo aspetto.
Sì, questo schemino proverò a tradurlo in una piccola inchiesta in classe per capire.
No, può darsi, sa, comunque il giornale, no? Comunque il giornale è una lettura un po' più faticosa che non.
Immagini, è una cosa, non so se l'ha mai visto.
Sì, però confesso che non l'ho analizzato, l'ho archiviato molto velocemente. No, una volta l'ho guardato, ma poi dopo. Vabbè, guardiamola.
Che sia difficile per quell'età, quella fascia d'età, decodificare tranne che il banale, se no credo, proverò a controllare perché potrebbe essere questo.
Ecco, però teniamo presente che i bambini amano molto le figure, anche noi le amiamo molto, tutti amano le figure. Quando si può scegliere tra una pagina con figure, una pagina tutto testo, tutti noi andiamo a vedere le figure, no? Non è vero, cerchiamo di cavarcela anche con le figure, cioè ci aspettiamo un aiuto. Quando poi però invece di essere un aiuto ci devo lavorare di testa, no? Per trovare l'associazione, A può essere che non c'ho voglia di impegnarmi, B che non la capisco l'associazione, no? Quindi se è troppo difficile, no? A volte, sì, se poi l'analizzo bene, no? Mi incuriosisco, no? A volte ci sono delle pubblicità che incuriosiscono, no? Divertono. Però se non ci arrivo, niente, è un'occasione sprecata. È la stessa cosa nel campo educativo, quando ho questi testi con figure molto complesse che possono... molto complesse nel senso che c'è troppo gap, no? Non riesco a capire come nel... Ora non era un esempio proprio educativo, quello su Slash era una via di mezzo, no? Però comunque era anche una presentazione in cui io uso le figure invece che scrivere. Lo scrivo molto poco, cerco di scrivere poco, di dare tutte le mie impressioni tramite le figure. Ecco, e anche lì richiedo, no, un lavoro di interpretazione che può essere faticoso, no, per chi mi trovo di fronte. Poi, sono tutti strumenti belli, importanti, sempre più noi usiamo figure, no? Quindi dobbiamo imparare a usarle, e usarle bene, no? Che non creino impacci, ma che siano alla portata di chi ci sta di fronte, oppure se non lo sono, aver presente, no? E quindi semmai integrare, spiegare con la didascalia, non lo so. L'ultimo tipo di figura di cui parlano i nostri Levin e Kahn è quella con funzione di trasformazione. Accenno per completezza, ma in realtà è la figura che si usa molto poco, è difficile da costruire, perché sono come delle mnemotecniche, no? L'avevo messo sta figurina perché questo è una rappresentazione del metodo dei loci, no? Sapete? Ecco. E quando ce l'abbiamo facilita il ricordo, è proprio quella la sua funzione, no? Essere memorabile, però se ne trova poche e poche ben fatte. Per esempio io avevo trovato questa, mi sembra carina, faccio vedere, questa ricerca del 99. Allora, Atkinson e i suoi colleghi prendono un testo, solito testo fittizio da laboratorio, complicato da ricordare, una lista di informazioni, tipo si immaginano delle popolazioni di pesci e li descrivono. I pesci solitari nuotano da soli. Esempi di pesci solitari includono i cappelli, gli archi. I cappelli nuotano a una profondità di 200 piedi, sono marroni, lunghi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè danno tutta una serie di informazioni di questi pesci inventati. Allora, il primo formato è quello testuale, quindi un pesce sotto l'altro, tutti descritti. Secondo formato, una matrice che dovrebbe avere il vantaggio, no, già di organizzare queste informazioni in modo tale che io posso vedere che effettivamente di ciascuno di questi pesci mi viene detto a quale profondità, come vive, di che colore è, quanto è grande, cosa mangia e così via, no? Quindi ho tutte le informazioni insieme. In questo caso posso anche fare una matrice invece testuale visiva sfruttando le caratteristiche di questi pesci, no? Per cui vedo in quest'altra matrice, io vedo, no, anche la forma, il colore, vedo dove sono, alla profondità, vedo anche che cosa, se sono solitari o più in piccoli gruppi o vivono in scuole, no? Vabbè, dati i nomi di questi pesci fittizi, cappelli, archi, cerchi, ossa, barattolo e bilancia, posso ancora avere un'altra forma, un altro formato, in quanto le ossa, i barattoli, le bilance, eccetera, possono avere anche la forma del loro nome, no? Quindi posso usare, tentare di usare delle... Ecco. Allora, quindi... Si è visto, indovinate un po', che la strategia, no? il formato migliore è quello che utilizza i nomi dei pesci e la matrice visiva, che meno efficace è quella in cui c'è una matrice visiva in cui il nome dei pesci non viene rappresentato, e la matrice normale e naturalmente il testo è il peggio di tutti, dal punto di vista del ricordo, no? Perché questo è veramente difficile da tenere in mente. Insomma, anche questo, no? Con tutti i numeri, però già meglio, no? Rispetto alla stringa iniziale. Quindi, le volte che riesco a trovare delle rappresentazioni, no? Che mi fanno vedere, organizzano lo spazio, mi avvicinano le cose vicine, quelle simili, eccetera, allora posso ritenere di avere una informazione efficace in termini di ricordo delle informazioni. Sono rare perché è difficile farle bene queste cose, quando ci, le troviamo però sono utili. È meglio farle o riceverle? Ecco, farle, se se ne ha la capacità, è la cosa migliore, no? Cioè se io vi do del materiale da organizzare e vi dico organizzatelo, nel farlo è chiaro che l'effetto su di voi è molto maggiore che non se vi do una matrice già stampata e vi dico guardate questa matrice, perché l'azione del categorizzare, organizzare è positivo sulla comprensione e sul ricordo, però è anche possibile che il materiale sia difficile, ecco perché mi serve, no, questo schema. Può darsi che il materiale sia difficile e allora che si imponga magari un compito troppo difficile a chi ci sta di fronte, in quel caso un aiuto, no? Proprio nel fornire la categorizzazione può essere più vantaggioso rispetto al chiedere di farlo. Questo è delicato, no? Il bilanciamento tra il dare. Insomma, se io ho anche lo schema migliore del mondo, ma la persona che lo riceve non si attiva e non lo analizza, non serve, no? È chiaro questo. Quindi se uno riesce a farlo fare, comunque anche se non è costruito tanto bene, no? Però pur sempre c'è uno sforzo di elaborazione, no? Non c'è bisogno che sia bello che no, ma già... Lo sforzo di elaborazione, ecco, è importante. Nel fornire informazioni non è che si può però sempre chiedere, qui distinguerei insomma tra un contesto educativo e un contesto informativo, no? Perché a chi si dà informazione uno non è che può dire sempre fai te lo sforzo di elaborarla, ecco perché, no? Uno vuole gli schemi temporali, vuole le informazioni già organizzate, perché il tempo magari di lettura, no, è minore e così l'organizzazione facilita l'elaborazione. Quindi, ricapitolando, l'effetto sulla memoria delle informazioni fornite da testo e figura, no? Ecco che questa rappresentazione un po' si spiega. Un po' si spiega perché vediamo che c'è questa colonna, no? Che rappresenta le figure con funzione di trasformazione, queste mnemotecniche, e la loro funzione è proprio quella di agire sul ricordo. Mentre le altre, volendo, potremmo dire che agiscono più sulla comprensione che non, e anche forse sul ricordo, no? Ma più sul capire. La figura interpretativa mi sblocca una situazione di stallo, la figura di organizzazione mi fa vedere come sono messe, come sono organizzate, no? E poi abbiamo messo questa figura di tipo decorativo e abbiamo messo dei puntini sugli i rispetto alle circostanze in cui noi pensiamo che però comunque no, invece non abbia un effetto negativo ma possa averlo positivo. Ricapitolando sempre, diciamo che la figura può facilitare la costruzione di un modello mentale perché mostra, mentre il testo descrive, no? E pone, e mi pone così questa richiesta di elaborare. L'immagine fornisce una descrizione esplicita dell'oggetto, dell'evento, però ci sono dei problemi perché la figura a volte non è utile. A volte è difficile, noi in questa cosa della figura difficile abbiamo un po' saltata, la prendiamo la prossima, la riprendiamo la prossima volta, no? Però anche qui, no? Nell'esempio dei pesci, insomma. E poi i problemi sono legati sia a come è fatta la figura, ma anche a qual è il comportamento dell'utente, che magari analizza una sola fonte, non tutte e due. Questo può essere anche adattivo, efficace, ma non sempre, perché a volte sarà quando sono ridondanti, no? Dicono le stesse cose. Come si comprendono i testi accompagnati da figure? La situazione ideale sarebbe questa, di tipo incrementale. Leggo una frase, mi formo una rappresentazione, controllo nella figura. Alla fine analizzo tutto in modo più esteso. Situazione ideale perché invece poi noi abbiamo visto che le illustrazioni talvolta non vengono analizzate effettivamente, cioè non c'è questa integrazione continua, questo scambio continuo tra testo e figura. Ci sono dei fattori che fanno sì che la mia elaborazione non avvenga o avvenga così superficialmente, no? Perché magari c'è una lontananza tra testo e figura, perché il testo non segnala il collegamento, non dice vai a vedere, vedi, confronta figura 2, no? O perché si pensa di poter ricavare tutte le informazioni dal testo. E quando io guardo una sola fonte, questo può essere anche efficace, mi può bastare se le informazioni sono ridondanti, se il testo è facile, allora leggendo il testo capisco, non c'ho bisogno anche di un'illustrazione. Però teniamo presente che ci può comunque essere un vantaggio nella figura, nel guardare anche la figura, perché può essere più facile ricavare dalla figura l'informazione che pure è presente anche nel testo. Le due rappresentazioni, testo e figura, potrebbero essere equivalenti da un punto di vista informazionale, cioè contengono le stesse informazioni. Ci può essere anche un'equivalenza computazionale. È ugualmente facile ricavare una certa informazione dalla figura o dal testo. Questa rappresentazione forse è un po'... Aspetta, perché a volte vedete che avere le informazioni su video è utile a volte, però è difficile segnalare la struttura del testo. Allora, vediamo se così è più chiaro quello che volevo dire. Allora, il link alla figura precedente era qua, no? Ci posso avere dei problemi per come è fatta la figura e per come si comporta l'utente. In particolare può darsi che l'utente analizzi una sola fonte. Può essere una strategia efficiente analizzare una sola fonte, ma quando? Quando le informazioni sono ridondanti, cioè se io ho le stesse informazioni nel testo e nella figura, ne analizzo una sola, mi basta, soprattutto se sono un lettore abile, sono già abbastanza a conoscenza di quelle informazioni, no? Allora un lettore abile non ha bisogno di leggere tutto in modo estensivo, no, gli può bastare il cercare una sola informazione, qualche elemento. Oppure può essere utile quando il test è semplice, non ha bisogno di una esplicitazione di una figura. Lo leggo, è così concreto, lo capisco tutto, me lo formo, mi formo una rappresentazione della mente molto facilmente. In questi casi, leggere il testo, insomma, e non guardare la figura può essere una strategia efficiente. Ok, però teniamo presente, e forse questo si può spostare, anticipare, che a volte non c'è questa condizione, anzi, per renderlo chiaro, lo cancello. A volte non è efficiente leggere solo il testo, perché? Perché non c'è un'equivalenza computazionale, cioè anche se testo e figura magari contengono le stesse informazioni, pure è più facile ricavare quell'informazione dalla figura piuttosto che dal testo.
Come le calcole di quell'esempio.
Sì. Quindi, per esempio, ecco, a proposito di esempi, eccolo qua, uno, qui ho due rappresentazioni del tempo, no? Sono familiari anche, no? Per vedere il fuso orario, stesso qui, no? Allora, ce n'ho uno spalmato, su una tovaglietta, e uno invece rappresentato come un orologio, no? Come una sezione circolare. Allora, si è visto che queste figure contengono le stesse informazioni, dal punto di vista informazionale sono equivalenti. Ma se chiedo quante ore ci sono tra Roma e Tokyo, ecco, si è visto che è più facile farlo con questa figura anziché con questa, ok? Cioè le due figure, da un punto di vista computazionale, non sono equivalenti. Allora noi, l'orologio analogico digitale, qual è quello computazionalmente vantaggioso, secondo voi? I ragazzi giovani non sanno leggere le lancette, non hanno imparato, no? Quelli giovani, i bimbi. Come si fa a disegnare un'ellisse? Lo posso imparare dal testo o lo posso imparare dalla figura? Indovinate qual è vantaggioso da un punto di vista computazionale? Guardo la figura e subito vedo come si fa, no? Però le informazioni sono le stesse, non è che perdo niente, ma mi basta, no, guardare la figura, quindi se non ce l'ho, il peso al mio carico cognitivo è molto più alto che... Allora, in questo caso è chiaro che posso riguardare, insomma, utilizzare soltanto la figura. E quindi ci lasciamo, perché è già l'una. E poi...